tanto per richiamare le parole chiave, ieri abbiamo illustrato la parola presenza, l'Eucaristia è presenza, presenza di Cristo nell'Eucaristia, sotto le spezie del pane e del vino, ma presenza nella nostra vita. E come dicevo, a Monfort interessa più che la spiegazione dottrinale di cos'è l'Eucaristia, interessa dire diventa tu l'Eucaristia, quindi presenza significa fai in modo di avere in te la presenza di Cristo. Poi memoria, seconda parola chiave, perché l'Eucaristia è fare memoria di un fatto di Cristo, certo dalla sua vita, ma noi sappiamo, la dottrina ci insegna che l'Eucaristia è un non ripetere l'evento storico, ma ripresentare nel presente, ripresentare, far di nuovo presente con la presenza, ciò che Cristo ha fatto storicamente una volta per tutte, ma che continua a fare ancora nella storia della Chiesa. Poi le altre due parole che vorrei illustrare oggi sono, dicevo, trasformazione o cambiamento e offerta o sacrificio, che vanno a completare, dicevo, come quattro fari che vanno accesi un po' insieme. Ora, trasformazione significa che cosa? Questa è proprio la preoccupazione principale di Monfort. Monfort vuole condurre le persone dal primo passo della conversione fino alla santità. Noi abbiamo il trattato della rivoluzione, che va letto, va meditato piano piano, continuamente, sempre, perché non si tratta, non è un libro da leggere e dire l'ho letto, è una miniera di perle preziose. Ora, le perle preziose, le pietre preziose, dipendono anche dalla luce che noi abbiamo. Se noi non facciamo riflettere la luce, le perle restano oscure, non ci dicono niente, un pezzo di vetro o qualcosa di simile. Altri momenti, quando c'è la giusta luce, noi cogliamo la preziosità. Ora, non sempre noi una pagina del trattato riusciamo a farla brillare in ogni momento. Dobbiamo rileggerlo come manuale, veramente, come guida spirituale. Perciò non si può qui fare la lista di tutte le bellezze di questo testo, ma il trattato è giunto a noi mutilato, no? Mancante della prima parte e anche dell'ultima. Ora è utile, quando si fa l'introduzione, anche guardare al segreto di Maria, che il segreto di Maria è uno scritto di Monfort, come se vede più piccolo, che riassume il trattato, però il segreto ha l'introduzione che non c'è invece, c'è l'inizio del discorso che Monfort vuol fare. E come comincia il segreto di Maria? Anima predestinata, ecco un segreto, io l'Altissimo mi ha rivelato, io te lo voglio rivelare a patto che tu ne sappia, lo sappia usare bene, eccetera. Poi, numero 3 dice, è sicura vocazione tua che tu diventi santa. Cioè Monfort parte da questo, dalla chiamata alla santità per tutti. Tre secoli fa, prima che il Concilio Vaticano II parlasse della vocazione universale alla santità, c'era un po' questa mentalità che i santi dovevano diventare i preti, le suore, i monaci, cioè le persone privilegiate. I laici erano un po' di serie B, chi era nel matrimonio era un po' di serie C, eccetera. Cioè la vocazione di tutti alla santità. Monfort lo dice nel segreto, è sicura vocazione tua che debba diventare santa. Poi dice, quali sono i mezzi per diventare santa? Guarda la vita dei santi, guarda come hanno fatto gli altri. I mezzi sono indicati nei libri spirituali. E cita alcuni, la preghiera continua, la mortificazione, l'umiltà, la carità. Però dice, io vi voglio insegnare una strada particolare, che è dentro questa strada, non è diversa da quella dei santi. Però è una strada particolare che non ho trovato così come l'ho immaginata, come l'ho sintetizzata io, non l'ho trovata in giro. E quindi descrive la sua via alla santità. Questo per dire che lo scopo principale di Monfort lo scrive per tracciare un cammino, un itinerario spirituale, diciamo per organizzare un viaggio spirituale. L'idea del viaggio è molto presente nella, nell'ascetica, nella teologia spirituale, la salita al Santo Monte, la salita al Carmelo, il viaggio nel castello interiore carmelitano. Molte volte c'è questa idea del camminare, del viaggio, del santo viaggio. Ora, un viaggio comprende una partenza e un arrivo e un cammino intermedio. Quello che importa è che noi sappiamo fare il cammino intermedio. Prima di tutto, certo, decidere di partire, decidere il santo viaggio. Il Salmo 83 dice: beato colui che decide in cuor suo il santo viaggio, vedrà trasformarsi il deserto di morte in valle lussureggiante, in giardino. La sua vita cambierà da morte, da deserto, da tribolazione, cambierà in un giardino fiorito. E questa immagine del giardino fiorito, del giardino ben coltivato, è presente molto spesso nella Bibbia. Io non fuori allude spesso a queste cose, quando dice che Maria ti conduce, ti nutre, ti alimenta. Maria anche ti coltiva nel senso proprio di coltivare un giardino che ha bisogno di tante cure, ma fiorisce, cresce, diventa bello e tu lo gusti. Il santo viaggio. Quindi quando qui parliamo di trasformazione, significa questo, cioè graduale progresso, processo di trasformazione di noi stessi. E come il fondo eucaristico lo capite, è questo, l'Eucaristia come un cambiamento del pane nel corpo di Cristo, del vino nel sangue di Cristo. Quelli sono dei simboli forti, è il rito, è il sacramento. Ma questo deve provocare in noi gradualmente la nostra progressiva avanzata nel santo viaggio. È la speranza questo, perché noi parliamo di fede, la fede ci dice le verità. Cristo è venuto a noi per mezzo di Maria, e fede allora significa che anche tu, ieri abbiamo detto, prendi Maria nel tuo viaggio, prendila come guida, come modello. La speranza è vivere la fede dentro il tempo che passa della nostra vita. Ora, avere fiducia nel tempo significa credere che quello che non mi è stato possibile finora diventa possibile oggi. Quello che non riesco a fare oggi, riuscirò a farlo domani. Quello che non riesco a fare il passo, il salto dal passo numero 1 al passo numero 20, se io ne faccio uno, poi il 2, poi il 3, quando arrivo a 19 faccio anche il 20. Cioè questa gradualità è importantissima ed è la Eucaristia vissuta dentro di noi come trasformazione. Monfort, cito solo un testo del trattato che è il numero 119, poi lui ritorna molte volte su questo concetto, però questo 119 riassume questa idea molto bello. È una perla di questo testo, di questo trattato. Dice: poiché l'essenziale di questa devozione, devozione nel senso di spiritualità, l'essenziale di questa spiritualità consiste nel formare l'interiore. Io non ti voglio insegnare altre pratiche da aggiungere, non ti voglio insegnare di aggiungere preghiere a preghiere che già dici, no, formare l'interiore. L'essenziale consiste nel formare l'interiore di una persona. Essa, questa spiritualità, non sarà compresa da tutti allo stesso modo. Alcuni si fermeranno a ciò che essa ha di esteriore e non andranno oltre. Cioè chi si ferma all'esteriore dice: ho imparato una nuova pratica. Finora dicevo il rosario, dicevo preghiere mariane, adesso ho scoperto che c'è anche la consacrazione monfortana. Facciamo anche la consacrazione monfortana. Cioè aggiunge una pratica a un'altra pratica esteriore, perché in fondo fare la consacrazione, come l'abbiamo fatto ieri sera, è una pratica esteriore, di cui c'è bisogno, certo, ma non è là che è l'importante. L'importante è lo spirito che crea dentro di te. Quindi dice: alcuni si fermeranno a ciò che essa ha di esteriore e non andranno oltre, non andranno oltre, andare più lontano. Cioè nel viaggio si fermano là, non andranno oltre. E sarà il più gran numero, non è molto consolante, ma Monfort dice: la gran parte si ferma là, fa la consacrazione, aggiunge qualche preghiera in più e pensa di aver progredito, non è questo, non andranno oltre e sarà il più gran numero, altri in numero più piccolo entreranno nell'interiore, capiscono che bisogna coltivare l'interiore, ma non vi saliranno che un gradino, anche questi non per colpa loro, forse non sanno come andare più lontano, però hanno capito che è la trasformazione della sua vita che conta, ma nessuno li aiuta, non sanno trovare i mezzi giusti, non andranno più avanti, non vi saliranno che un gradino. E poi Montfort dice: chi salirà il secondo? Chi arriverà fino al terzo? E infine, chi vi rimarrà in modo stabile, il terzo per dire gradino perfetto, ma non solo per assaggiarlo un momento e poi tornare indietro, per rimanerci in modo stabile, permanere, la permanenza nella vita spirituale. Chi vi rimarrà in modo stabile? Solo colui al quale lo Spirito di Gesù Cristo, lo Spirito Santo, rivelerà questo segreto, ritorna l'idea del segreto, e vi condurrà lui stesso l'anima, è lo Spirito che vi conduce là. Ecco la grazia, è questa, è la disponibilità nostra, ma è la grazia che opera in noi. È lo Spirito Santo che rivelerà questo segreto e condurrà lui stesso l'anima totalmente fedele, perché, qui è bellissimo, perché quest'anima avanzi, vada avanti di virtù in virtù, di grazia in grazia, di luce in luce, per arrivare fino alla trasformazione, ecco la parola, per arrivare fino alla trasformazione di se stessa in Gesù Cristo e alla pienezza della sua età sulla terra e della sua gloria nel cielo. Questa espressione, l'età perfetta di Cristo, ritorna spesso in Montfort, per lui è la santità, cioè conformarci a Cristo, costruire dentro di noi Cristo al naturale, alla sua grandezza naturale, non piccolo piccolo, fino all'età adulta di Cristo, cioè una trasformazione complessiva e totale. Quindi questo è il cammino nostro. In concreto, poi, tutto il trattato fornisce delle indicazioni per come fare questo cammino. Ecco allora le pratiche esteriori, le pratiche interiori, che ho già citato ieri, quelle interiori sono proprio in forma graduale, progressiva. Prima c'è per mezzo di Maria, comincia a prendere Maria nella tua vita, apri la porta a Maria, presenza di Maria nella tua vita, poi prendila come modello, con Maria, fa come se lei fosse al tuo posto e già lei ti conduce, lei che ha accettato di essere madre tua spirituale, si è fatto un dovere di farti avanzare, allora si presenta come modello, tu guarda a lei, prendila come modello e piano piano lo Spirito Santo ti condurrà a vivere lo stesso Spirito di Maria, in modo che alla fine tu vivi naturalmente lo Spirito di Maria, che è lo Spirito di Cristo, e ti trovi quindi trasformata nell'immagine di Cristo, in Maria. E come dicevo, il per Maria è l'apostolato, il comunicare agli altri. Ma ci sono altri passi nel trattato, non solo dei singoli passi, ma anche delle sezioni. C'è un capitolo nel trattato, verso la fine, 213 e seguenti, che è intitolato Gli effetti, le conseguenze, gli effetti che produce in un'anima questa spiritualità. L'effetto vuol dire tu prima devi porre la causa, tu vivi questa spiritualità, poi vedrai che maturano dei frutti, ci sono delle conseguenze spirituali dentro di te. E Montfort ne elenca 6 o 7, anche quello, se noi leggiamo quel capitolo là, possiamo verificare a che punto siamo arrivati nel nostro cammino spirituale. Perché dice, per esempio, il primo effetto è la conoscenza di noi stessi. Ti accorgerai che ci sono delle cose belle in te, ma ci sono anche delle cose negative. Cominciare a togliere il peccato, a togliere il negativo, a svuotarci del tuo fondo cattivo, come lui dice. Comincerai a conoscerti in modo sapienziale. Chi sei tu, non davanti al mondo, ma chi sei tu in te stesso, cioè davanti a Dio. Che la tua vera grandezza non è l'appariscenza esteriore, non è quello che tu hai, non è la ricchezza, i doni, i soldi, la fama, la carriera,
prestigio, la bellezza, la giovinezza, la salute. Questo è tutto ciò che abbiamo, ma sono importanti perché viviamo anche di queste cose. Però la tua vera grandezza è quello che tu sei dentro di te, e che tu sei amato da Dio. Questa è la tua vera grandezza, e questo nucleo interiore non te lo porta via nessuno, è tuo e solo tuo, ed è là che tu devi conoscere te stessa, là la tua vera identità, là la tua vera grandezza, conoscere se stessi. Secondo dice, ti troverai ad avere, bellissimo, 214, la fede di Maria diventerà la tua fede. Non la fede solo credulona, non la fede solo teorica di scuola, ma una fede vissuta, una forza che ti aiuta ad affrontare la tua vita nel nome di Dio, sapendo leggere le cose nella luce di Dio. La fede di Maria diventerà la tua fede. Poi, l'immagine stessa di Dio, non avrai più paura di Dio. Il Dio che ci fa paura l'abbiamo sempre dentro di noi. Il Dio che ti controlla, se non faccio così Dio mi castiga, oppure per essere sicuri di andare in paradiso devo fare questo, devo pagare certe tasse a questo Dio che è esigente. La paura di Dio non è questa, la fede fiduciosa è l'abbandono nelle braccia del Padre, non forlo dice, e anche se tu cadrai ogni tanto nel cammino, perché succede per fragilità, per debolezza, per ignoranza, eccetera, lui ti rialza. E tu, come se niente fosse, riprendi il tuo cammino senza rimanere bloccato dal male, senza rimanere compressata perché ti è capitato qualcosa di negativo, eccetera. Così questi frutti, questi sono verifiche, come quando uno va a scuola, poi non sono le verifiche, sono gli esami, non è solo per torturare una persona, ma per far capire a che punto uno è arrivato. E sono delle verifiche per noi che dobbiamo prendere, leggerle. Fino a quando dice l'obiettivo è quello di arrivare a essere trasformati pienamente in Cristo. Ed è là che Monfort usa anche quella bella immagine dello stampo, lo stampo, una statua, si può fare con lo scalpello, il martello, e noi oggi apprezziamo di più questo perché diciamo è artigianale, fatta direttamente dall'artista, ma è un metodo, dice lui, se noi guardiamo al risultato, c'è un metodo più facile, quello di fare la fusione, avere un bel modello, fare una fusione con l'oro, con l'argento, con il bronzo. Se tu hai il modello perfetto, questa materia da fondere ben liquida, tu hai in poco tempo, senza fatica, hai un risultato perfetto. E allora lui dice, Maria è lo stampo perfetto. Se tu ti metti in Maria, prendi lei come perfetto modello tuo, in poco tempo e con facilità arrivi a riprodurre in te Gesù Cristo nella sua immagine adulta fino alla sua pienezza. Per dire, questo capitolo del trattato sugli effetti sono delle indicazioni per il nostro cammino spirituale. Sono solo degli accenni, voglio fare qualche applicazione alla nostra trasformazione, alla nostra vita eucaristica vista come trasformazione. Noi spesso ci accontentiamo, non pensiamo che la nostra vita sia un cammino che deve arrivare alla perfezione. Diciamo, in fin dei conti, qualcosa di buono faccio, mi sono convertito, convertita rispetto a prima, vado meglio. Prima non andavo manco a messa, prima non mi confessavo, adesso mi confesso, vado a messa, vado anche in qualche pellegrinaggio, dico anche qualche preghiera. E certo è già bello, è già importante, è un primo passo. Poi c'è un secondo passo che Monfort anche accenna quando parla delle devozioni a Maria, buone, ma non ancora quella che lo insegna. E dice, si tratta di quelle persone che fanno un secondo gradino e riempiono la loro vita di pratiche religiose, proprio anche mariali, cioè prima facevano poco, adesso fanno di più, molto di più. Però sempre come pratiche aggiuntive, cioè dicono invece di un rosario ne dicono tre, invece di un pellegrinaggio ne fanno cinque, fanno delle offerte, aiutano le immagini di Maria, parlano spesso di Maria con le labbra, raccontano la loro testimonianza, cioè bello, è buono, però dice non è ancora la perfezione, non è ancora questo, io ti voglio insegnare di arrivare dove le parole che contano sono distacco e abbandono. distacco e abbandono. Non riempire la vita, non pensare che la mia vita è buona perché l'ho riempita di mille cose, anzi, sfrondare, togliere, distacco. Ecco perché Montfort dice consacrazione come donazione totale di sé, perfino dalle mie buone azioni, perfino dei meriti che io ho, li dono a Maria, li abbandono, li acquisto ma non li tengo in conto, non faccio il computo ogni giorno per dire oggi ho fatto 52 belle cose, poi 5 non troppo buone, il giorno dopo miglioro il bilancio, eccetera, però tengo sempre mio, il conto è mio, come per dire sono io bravo, sono io capace, è il mio attaccamento, è quell'attaccamento che Montfort dice anche ai propri beni spirituali. Sono veri beni, non è che sono falsi, però li senti ancora come opera tua, ma anche a distacco. E l'abbandonare significa mettere nelle mani di Maria per dire io sono totalmente nel progetto di Dio. Quello che si realizza per mezzo mio, ma perché c'è dietro lui. E l'abbandono che significa distacco, distacco totale, dipendenza totale, e per essere sentirci unicamente nelle mani di Dio. Un'altra osservazione, quando riguarda noi dobbiamo chiederci quindi a che punto sono io nella mia vita spirituale, nel cammino, perché il cammino è graduale, è progressivo, abbiamo sentito, c'è chi è al primo gradino, chi è al secondo, chi è al terzo, dobbiamo fare una diagnosi di noi stessi e se non riusciamo a farla da soli ci dobbiamo far aiutare da qualcuno che ci conosce e da qualcuno soprattutto che vive la nostra stessa visione di fede, farsi aiutare non solo dal sacerdote, dal direttore spirituale, dal confessore, ma anche da altre persone, uomini, donne, che condividono con noi un cammino, l'aiutare, l'aiutarsi, il cercare aiuto, per continuare, perché ecco ci dobbiamo chiedere qual è il mio prossimo passo, qual è il mio prossimo gradino, per salire sempre più in alto. E qui c'è anche l'aspetto della nostra responsabilità verso gli altri. Io sento spesso parlare anche qui tra di voi, molti che fanno per esempio un pellegrinaggio a Lourdes, Terra Santa, Medjugorje, e tornano veramente cambiati, tornano veramente convertiti. Come primo passo, almeno, nessuno sa giudicare nel cuore delle persone, per carità, ma come primo passo certamente è evidente che delle persone anche con un semplice pellegrinaggio ritornano un po' rivoluzionati, ritornano cambiati o almeno col forte desiderio intanto di aver fatto un'esperienza forte e la ricordano e la raccontano e ti dicono anche se tu non l'hai provata non mi puoi capire, è anche vero, è un'esperienza forte che la persona fa. Però io dico sempre, molto spesso queste persone poi, non per colpa loro, non trovano qualcuno che li aiuta a intraprendere il lungo cammino. Si fermano spesso a questo primo passo. E quindi non per colpa loro, per cui noi ci dobbiamo anche prendere la responsabilità, ognuno per gli altri, di aiutare queste persone che hanno avuto questa prima scossa. Maria accende il motore, no? Accende il motore, poi però bisogna che il motore venga usato per camminare, per far camminare la macchina. E il primo passo è importantissimo, però spesso ci si ferma là. E noi dobbiamo anche quindi aiutare i sacerdoti nelle parrocchie, a volte non capiscono questo, già si accennava nei giorni scorsi. A volte, ma non solo i sacerdoti, ognuno di noi deve sentirsi responsabile degli altri e accorgersi. E quando noi vogliamo aiutare gli altri, dobbiamo noi adattarci agli altri. Dobbiamo non dire io sono bravo, io sono sano, tu sei malato, io sono al terzo punto, al terzo gradino, tu sei al primo. Tu quando vai dal medico hai dei problemi, non ti aspetti che il medico racconti che lui è sano, che lui ha fatto i suoi studi, che lui ha fatto tante esperienze. Non mi interessa che aiuti me in questo momento. Dice, senti, lascia stare questo, aiuta me, i miei problemi sono questi. Cioè, e io mi devo dimenticare, la mia esperienza me la devo tenere per me, La mia esperienza devo rimuginare dentro di me, e quando incontro una persona mi devo chiedere di che cosa ha bisogno questa persona in questo momento, non che cosa io devo raccontare di me, ma in realtà quando si insegna nella Chiesa a fare catechismo si dice fedeltà a Dio da una parte e fedeltà al bambino a cui tu insegni il catechismo. Tu ti devi adattare alla capacità che il bambino ha di recepire, non mostrare la tua sapienza teologica, non è questo che conta. Quindi anche l'aiuto nel cammino, questa trasformazione, solo per accennare, vedete come riguarda noi, riguarda gli altri e riguarda anche la nostra responsabilità verso gli altri. Ecco, Montfort ci vuole indicare un metodo per fare questo cammino. Non sto a entrare nei dettagli perché tutto il trattato, le pratiche, ma lo spirito soprattutto che lui ti vuole comunicare è quello di non accontentarsi mai, di non credere che se fai delle cose esternamente sei a posto. Lui però dice che le pratiche esteriori non bisogna trascurarle perché sono di stimolo, sono di richiamo, e più tu pratichi anche le cose esteriori più vieni richiamato al cammino che devi compiere. Quindi c'è, questa è opera di trasformazione, è essere eucaristici, è essere uomini e donne che prendono sul serio la comunione, la trasformazione che l'Eucaristia deve provocare in noi. L'ultima parola era offerta, l'offerta che ci richiama innanzitutto alla consacrazione, perché dicevo come per Gesù e Maria. Perché Gesù è venuto nel mondo, perché Gesù dice fate questo in memoria di me, che cos'è che noi facciamo in memoria di lui? E questo corpo dato, questo sangue versato, cioè la sua vita intera diventa donazione, diventa offerta, e lui è sacerdote per questo, che fa anche da pontefice, da ponte tra Dio e il mondo, assume e trasforma il mondo per presentarlo a Dio. Il mondo vuol dire le persone e tutto, anche le realtà sociali, la natura, eccetera, perché venga presentata a Dio. Ecco, la consacrazione che Montfort insegna è, come dice la parola, una donazione totale, una consacrazione, un essere totalmente dediti, totalmente consacrati, essere totalmente di Cristo per mezzo di Maria. Quindi la consacrazione ci richiama questa donazione totale. E qui già accennavo, quando Montfort dice che dobbiamo abbandonare, affidare a Maria, per mezzo di lei a Cristo, tutto noi stessi, tutto ciò che c'è di buono, le opere buone, eccetera, ci insegna questo distacco e questo abbandono come ha fatto Cristo, perché Cristo con la sua vita non l'ha tenuta per sé, ha speso tutta la sua vita storica per far del bene agli altri, per insegnare agli altri, per testimoniare l'amore del Padre agli altri, fino alla morte, fino alla fine della sua vita. Quindi la consacrazione nostra deve arrivare a essere questa donazione totale, questa offerta. E noi chiamiamo sacrificio, sacrificio di lode, non soltanto sacrificio perché costa sacrificio, anche questo, perché ci costa la rinuncia al nostro attaccamento sempre istintivo che abbiamo a noi stessi, a esibirci, a metterci al centro, quindi esige distacco, ma sacrificio di lode, cioè che noi stessi diventiamo offerta gradita a Dio, perché ci siamo trasformati nel progetto che Lui aveva su di noi. Il progetto che Lui ha su di noi è che noi siamo totalmente amore, carità, ecco, fede, speranza, carità. Quindi la consacrazione ti porta a vivere la carità perfetta come donazione totale a Dio e anche agli altri, perché la carità si diffonde poi. Se io vivo di amore, lo vivo in tutto ciò che io sono e in tutto ciò che io faccio. Quindi un corpo dato, un sangue versato, è la nostra perfetta comunione con Cristo. E qui allora vorrei concludere, però sono accennato quest'ultima parte perché mi sembra talmente, sottolineando l'aspetto sacerdotale anche nostro. Voi sapete che nella Chiesa si dice c'è un sacerdozio ministeriale e il cosiddetto sacerdote comune dei fedeli. Noi a volte svalorizziamo un po' questo secondo sacerdozio, diciamo, sacerdozio quello grande è quello dei preti, quello degli ordinati, quello invece comune, beh, è comune, è un po' meno. Nella Chiesa è proprio un po' il contrario, nel senso che ciò che è ordinario è più importante, perché è per tutti. Il battesimo cosiddetto comune, basato sul battesimo del sacerdozio, basato sul nostro battesimo, è un diritto dovere per tutti, quindi in un certo senso è più di fondo. Il sacerdozio ministeriale è dei preti, è un servizio richiesto a qualcuno soltanto, non c'è un diritto di essere preti ordinati, non c'è neanche un dovere, ma c'è un servizio che la Chiesa, la comunità di cui la Chiesa non ha bisogno, quindi il Vescovo chiama alcuni per ordinare sacerdoti come ministri, quindi sacerdozio ministeriale è una cosa. Ma qui il Concilio Vaticano II, e sempre nella teologia, si è detto che come Cristo è sacerdote, perché fa da ponte tra il mondo e Dio, così noi, se siamo Cristo, se siamo battezzati, viviamo il nostro battesimo, partecipiamo a questo sacerdozio di Cristo. Quindi, e questo è più basilare, questo è fondamentale. Quindi noi esercitiamo la nostra funzione sacerdotale proprio nel diventare noi offerta, nel diventare noi sacrificio gradito a Dio e nell'operare attraverso il nostro apostolato affinché anche tutti gli altri, il mondo intero, nella misura del nostro possibile, lo portiamo a Cristo. Quindi esercitiamo questa opera di pontefice, di ponte, quindi il sacerdozio. Concludo con alcuni testi di Monfort, invece di partire dai testi eucaristici, li ho lasciati alla fine. Perché? Perché sono pochi. Monfort non parla molto esplicitamente dell'Eucaristia, almeno sembra. Vedete che invece sta sotto, e come padre Alfio ha usato, la dinamica eucaristica della nostra consacrazione. È molto molto bello, molto azzeccato, molto adatto. La dinamica di una misura di forza. La forza eucaristica deve essere sottostante a tutto il nostro cammino spirituale. Quindi c'è una dinamica eucaristica. Monfort ne parla poco esplicitamente. E c'è un primo testo nell'Amore dell'Eterna Sapienza, numero 71, quando Monfort sta spiegando che Cristo è venuto nel mondo, ecco ancora l'incarnazione come base, Cristo è venuto nel mondo per amore e vuole stare con gli uomini per amore e ha fatto in modo di stare con noi sempre e ha trovato questa invenzione, questa è la parola che usa Monfort, questa bella invenzione dell'Eucaristia che gli ha permesso di morire da una parte ma dall'altra di continuare a vivere con noi. E è interessante perché l'Eucaristia qui viene presentata da Monfort come una prova di amore da parte di Cristo di voler stare con noi. La presenza di Cristo è un desiderio suo, che lui desidera stare presente con noi, essere in mezzo a noi. E quindi noi prendiamo atto di questo, che è un atto di amore di Cristo a cui ci siamo invitati a rispondere. Quindi c'è questo numero 71 dell'Amore della Sapienza. Poi nel trattato c'è questa ultima parte del trattato, come voi sapete, da 266 fino alla fine, dove Monfort dice vi insegna come praticare questa devozione, questa spiritualità che vi ho insegnato nella Santa Comunione. E là ci sono due o tre pagine dove lui ti suggerisce dei pensieri per prima della comunione, durante la comunione, dopo la comunione. Naturalmente qui Monfort si fa lo schema della mentalità anche del suo tempo, dove l'Eucaristia era andare a fare la comunione, non era neanche molto collegata con la messa, come già Padre Corrado diceva, la comunione spesso veniva data o prima della messa o dopo la messa, come se fosse una pratica separata dalla messa, quasi. No? E Monfort dice, prova a esercitarti tutti i pensieri che io ti ho insegnato in questo libro mentre fai la comunione. E se voi usate quelle due o tre pagine, perché non sono da leggere una volta sola, bisogna proprio usarle come pillole, come gocce medicinali, volta per volta. Un giorno ci si ferma su una frase, un altro giorno su un'altra frase, vi accorgerete come Montfort in quel contesto eucaristico fa passare tutti gli atteggiamenti spirituali che lui ha insegnato nel resto del suo libro. Quindi là lui sintetizza e dice: nella comunione vissuta in un certo modo con Maria, comunione a Cristo, con la Trinità, eccetera, prendendo atto di quello che tu sei, peccatore, indegno, però anche servo, però anche figlio amato da Dio, là noi ritroviamo gli insegnamenti eucaristici di Montfort. Più che letti e imparati a memoria, bisogna praticarli, bisogna usarli spesso. Poi c'è quella perla anche, scusate, sempre tutte queste perle, ma il 208, il 208 che Padre Corrado ha già citato, in quel del trattato, è un testo di chiave mistica piuttosto, dove Montfort sta parlando di Maria che si prende cura di noi, nella figura di Rebecca, immagine di Maria con Giacobbe, no? È dentro quel contesto là. E dice: Maria si prende cura dei suoi figli perché ha preso sul serio la sua vocazione di madre. E come si prende cura? Anche nutrendoci. E questa parola nutrire gli fa venire in mente l'Eucaristia. E il nutrimento, allora ci sono quelle immagini che non leggo ma che potete leggere, 208, dove Maria stessa presenta l'Eucaristia, diciamo, anche come opera sua. L'Eucaristia è Cristo, l'Eucaristia è opera di Cristo. Però Maria dice: io ho collaborato con Cristo, è figlio mio, voi bevete il sangue, ma il sangue che viene da me, mischiato con il latte del mio seno. E Maria dice: io vi offro l'Eucaristia alla quale io ho partecipato, alla sua stessa esistenza. E quindi qui emerge in poche righe, perché Montfort, dicevo, è un missionario, non è uno scrittore di professione, quindi rapidamente dice: in quello che ho insegnato in tanti anni ve lo scrivo qui in breve, però è molto denso, molto denso. E là è un modo suo per dire: ecco, Maria donna eucaristica, Maria è colei che ha preparato l'Eucaristia, che ha dato la sua parte a preparare l'Eucaristia con Cristo, perché gli ha dato la carne, eccetera, ma Maria continua a partecipare anche alla nostra Eucaristia. Vuole essere donna eucaristica anche per noi, cioè ci vuole dare l'Eucaristia, non è lei l'Eucaristia, è Cristo, la presenza viva. Quindi questo 208 è importante. E adesso vi meraviglierete, un testo, un modo per praticare, secondo Montfort, la spiritualità eucaristica è quello di dire il rosario. Che c'entra il rosario con l'Eucaristia? Giovanni Paolo II ha scritto una lettera sul rosario. Nel capitolo primo ci sono punti, 5 punti, in cui dice che il rosario è un fare memoria con Maria. Poi dice: il rosario è un imparare Cristo con Maria. Poi il rosario è una conformazione a Cristo per Maria, una trasformazione. Poi dice: il rosario è una supplica, un'intercessione con Maria. Poi il rosario è un apostolato, è una evangelizzazione con Maria. Se voi prendete queste dimensioni, che sono geniali per me, sono frutto della meditazione di Giovanni Paolo II, che ha sempre detto il rosario fino all'ultimo giorno della sua vita, non l'ha mai abbandonato, come faceva la Via Crucis a venerdì, l'ora santa al giovedì. Erano le pratiche che lui aveva imparato fin da piccolo e ancora da Papa aveva conservato, insieme alle grandi celebrazioni, insieme ai viaggi, insieme alle grandi liturgie. Lui la sua via l'ha tenuta fedelmente fino alla fine. E se dice queste 5 cose sul rosario, voi avete già capito. La prima: fare memoria, e abbiamo detto l'Eucaristia è memoria. Ogni volta che noi diciamo il rosario, noi meditiamo i misteri, gli eventi della vita di Cristo e di Maria, e noi facciamo memoria non solo dei suoi eventi, ma mentre meditiamo sulla passione di Cristo, per esempio, noi caliamo dentro anche la nostra passione, noi anche la nostra vita, i nostri eventi li facciamo convergere negli eventi di Cristo, e piano piano ci abituiamo a fare memoria di Cristo e di noi, del nostro passato, come dicevo ieri, nello stesso tempo. Poi si dice: il rosario è imparare, il rosario è trasformare, perché man mano che io lo dico, ci sono ancora due o tre numeri nell'amore del, nel segreto del rosario, 76, 78, giù di là, in cui Montfort dice: il rosario, cerca di dirlo sempre, sia quando tu sei ai primi passi della tua vita spirituale, allora è solo una preghiera, forse un po' noiosa, però intanto è una recita vocale, e già ti serve a fare spazio per un quarto d'ora nella giornata a una preghiera, anche se ancora non ti sei assuefatto. Poi tu sii perseverante in questo. Viene il momento in cui la tua vita spirituale si alza, diventa più perfetta, allora ti immergi di più, sei più capace anche di meditare, diventa orazione mentale, diventa approfondimento, diventa abbandono, diventa imitazione di Cristo. E io ti raccomando ancora di più il rosario, perché non è più una preghiera solo vocale, diventa una meditazione, diventa una scuola di fede, diventa uno stimolo per farti progredire in questo santo viaggio. Poi c'è anche un altro livello: se tu dici qualche volta Dio ti prende, ti assorbe, siamo proprio a livello mistico, di visione, anche là tu di rosario, anzi in quell'occasione ti capiterà qualche volta, non sempre, ti capiterà qualche volta che, dice lui, Dio dice il rosario dentro di te al posto tuo, cioè lui ti sommerge, ti invade, ti possiede, i mistici, Dio che invade la mia vita. Allora un po' ironicamente Montfort dice: per quel giorno ti basta così, ecco, non continuare più con lo sforzo di finire il rosario. Quando lo vivi così, nella contemplazione piena, quello ti basti per quel giorno. Per dire che Montfort propone il rosario come una scuola di fede, come uno stimolo che ti fa passare, progredire gradualmente, così giorno per giorno, dai primi passi fino alla visione più contemplativa. Quindi il rosario è una, non è una preghiera eucaristica come intendiamo di solito, non si parla dell'eucaristia se non, ecco, c'è, cioè, il mistero dell'istituzione dell'eucaristia nei misteri della luce, ma al di là di questo il rosario è una modalità, una metodologia che Montfort propone per farti vivere tutti questi aspetti di cui abbiamo citato. Perciò Montfort, che sembra esagerato, ma dice: il rosario è un segreto di santità. Io ti garantisco che se tu dici ogni giorno il rosario bene, tu arrivi alla santità inesorabilmente. Cioè è un ragionamento logico. Però bisogna comprenderlo non solo come pratica da recitare, ma come esperienza da compiere. Ecco, i testi monfortani eucaristici, più che testi, sono queste pratiche, prassi, queste metodologie che Montfort dice: prova e vedrai. Ecco, anche questo credo sia la conclusione del